su questo tema. Parliamo oggi della partnership pubblico-privato e della importanza che questo rapporto riveste nella prospettiva di un procurement pubblico realmente innovativo e diverso da quello che c'è stato fino ad oggi. Non c'è dubbio che per spingere un rinnovamento del procurement pubblico, la partnership pubblica-privata sia uno degli elementi e dei fattori critici. Ce lo dice anche la normativa, se vogliamo, perché sappiamo le direttive europee hanno puntato molto e quindi anche la normativa di recepimento ha puntato molto sulla partnership pubblico-privato, anche per la capacità di questa partnership di sviluppare quello che è l'innovazione, quindi il motore principale dello sviluppo dei sistemi economici, che effettivamente vede un ruolo attivo della domanda pubblica come propulsore, come stimolo per l'innovazione, e un ruolo assolutamente centrale dei privati. Tant'è vero che anche il quadro normativo, ad esempio sulla programmazione pubblica, dal recente decreto ministeriale 14 del 2018, sappiamo che mette proprio gli interventi che possano contare su una partnership privata tra quelli prioritari. Quindi il quadro sembra estremamente favorevole, le nuove direttive hanno dato una serie di strumenti importanti di stimolo della partnership e così anche la riforma del codice dei contratti pubblici. Non mi riferisco solo alla parte quarta del codice, quindi ai partenariati pubblico-privato, diciamo in senso proprio, ma mi riferisco anche a quegli altri strumenti come le consultazioni preliminari del mercato, come le procedure interattive che sfruttano in qualche misura la capacità innovativa dei privati per arrivare a una definizione diversa degli elementi che consentono il miglior soddisfacimento della domanda pubblica. Quindi tutta una serie di strumenti che sono messi a disposizione delle stazioni appaltanti per sviluppare questa partnership. Però accanto a questo quadro apparentemente molto positivo ed idilliaco, la sperimentazione operativa del partenariato pubblico-privato stenta comunque a decollare, e da poco è arrivata anche una ulteriore doccia fredda sugli sperimentatori in questo campo, che è la relazione numero 9 della Corte dei Conti europea, che ha un titolo molto icastico: partenariati pubblico-privati, carenze diffuse e benefici limitati, con delle indicazioni anche dati agli Stati membri e alla stessa Commissione europea di non incentivare il partenariato finché non ci sia un modificato, rinnovato quadro normativo, e soprattutto non siano superate una serie di criticità sia in fase di programmazione sia in fase di strumenti di supporto alla partnership e anche in fase, diciamo, di condivisione delle best practices e delle esperienze in questo campo, che solo ad avviso della Corte dei Conti può consentire a questo strumento di decollare. Noi siamo qui oggi con un parterre, dicevo, molto nutrito, per chiederci se queste considerazioni sono o meno corrette, se in Italia c'è invece la possibilità di superare quelle che sono le osservazioni della Corte dei Conti e quindi rilanciare invece su una base solida il partenariato pubblico-privato, e quali sono concretamente gli strumenti e le strategie che abbiamo a disposizione per incentivare questa fondamentale relazione alla base, appunto, dello sviluppo del nostro sistema economico. Per cominciare questa nostra chiacchierata vorrei chiedere all'AGID, a Mauro Drauli, cioè l'AGID è non soltanto l'agenzia che si occupa dell'agenda digitale, dell'attuazione dell'agenda digitale, ma è anche l'agenzia italiana che presidia sostanzialmente l'innovazione, che ne favorisce lo sviluppo, la diffusione. Quindi chi meglio dell'AGID può darci un primo flash su quelli che sono i temi sul tappeto proprio per il rilancio di questa partnership pubblico-privata e per l'avvio virtuoso di un sistema che sviluppi realmente l'innovazione nel nostro paese?
Buongiorno a tutti, io sono Mauro Drauli, AGID, grazie mille per l'invito intanto. Allora, 6 minuti. Questo è il tempo che ho a disposizione, quindi la prima riflessione era che cosa posso dire in 6 minuti. Ho preparato, diciamo, 4 slide, intanto stanno passando i secondi. Allora, Il procurement per l'innovazione. Avanti. Può andare avanti per piacere. Già la direttiva 2014 ci dice in maniera chiara, nei considerando iniziali, che la Commissione europea vuole che si sviluppi il procurement anche ai fini dell'innovazione e dell'innovazione sociale. La Commissione europea e anche l'Italia hanno sviluppato questo tema in una molteplicità di documenti, linee guida. E allora, mentre ieri preparavo i sei minuti, ho detto vabbè, adesso faccio una breve illustrazione di tutti questi documenti e così ci impiego, diciamo, 3-4 ore e non funzionava. Allora sono andato solo a leggere per la prima volta l'ultimo documento, che è del 15 maggio 2018, guida sull'innovation procurement della Commissione europea, una notice. E quello che ho visto, anche rispetto alla miriade di altri documenti, di cui questa è una selezione, è che è a lungo 42 pagine, che non è pochissimo. Però c'è una caratteristica che documenti precedenti non avevano, avevano in minor misura. Sono citati 29 esempi di appalti di innovazione e ciascuno di essi è descritto con una box di mezza pagina. Per cui, se sono 29, significa che 14 pagine e mezzo sono esempi e casi. Cioè l'approccio che ho notato è che si sta passando da linee guida, diciamo, anche con un tono un po' accademico, a un approccio pratico, a un implicito messaggio del tipo agire. E allora, riportandomi su questo tema, ho detto vabbè, proviamo a mettere sul piatto qualche argomento. Andiamo avanti e allora dico, che cosa c'è in termini di azione? Allora, mi sono chiesto, visto che non c'è assolutamente il tempo di fare una trattazione, diciamo, teorica, che fa il consumatore? Che facciamo noi ogni giorno quando acquistiamo? Che fa il buon padre di famiglia quando vuole fare un acquisto? Ma in realtà si consulta e si informa, dialoga, va nei negozi, chiede, si informa, negozia il prezzo, le caratteristiche, collabora anche con i suoi fornitori quando è possibile, per il proprio interesse, non per l'interesse del fornitore, per se stesso. No. Gestisce il rischio, piccoli esempi, ma chi di noi comprerebbe, che ne so, una cucina con delle offerte in busta chiusa? Io se lo facessi, temo che, diciamo, la valutazione di mia moglie sarebbe ben peggiore di quella della Corte dei Conti. Oppure se compra un'automobile, magari la prova per una giornata, fa una sperimentazione, chiede di averla in prova. Quindi si consulta, dialoga, negozia, collabora, gestisce il rischio. Questi sono tutti termini presenti nel codice dei contratti, sono presenti nella direttiva europea, sono presenti nei titoli delle procedure possibili, no? Negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, partenariati pubblico-privati che rientrano nel termine collabora. E allora, diciamo, uno dei temi è, esiste il procurement del buon padre di famiglia nella pubblica amministrazione? Cioè è possibile applicarlo tenendo conto di banali considerazioni che noi facciamo quotidianamente? Andando avanti, allora io riporto in maniera molto sintetica un'esperienza che Agida ha compiuto anche grazie, soprattutto grazie al MIUR, nell'ambito di un programma che alcuni di voi conoscono, che riguarda gli appalti precommerciali. Gli appalti precommerciali sono procedure estreme, diciamo, in termini di innovazione, perché si prevede l'acquisto di ricerca e sviluppo. Nel corso del 2017 noi abbiamo lanciato una ventina di appalti precommerciali, si va dalle tecnologie per l'autismo, alle tecnologie per migliorare i depuratori delle acque reflue, molto sulla salute, le boe intelligenti per i parchi naturali marini, un po' di tutto. E nel 2017 abbiamo fatto soprattutto dialogo e consultazione preparatoria. Ora, in questo anno hanno manifestato formalmente interesse a questi appalti di alta innovazione 1.500 persone, in rappresentanza di 1.000 operatori, oltre 1.000 operatori, ripartiti come vedete qui. c'è di tutto, eh? Ci sono grandi aziende, piccole aziende, start-up, onlus, associazioni di categorie, centri di ricerca, università. Andiamo avanti. Sempre in questa... dopodiché qualche appalto l'abbiamo pure lanciato. E questi sono i dati di 3 appalti. Sono sulla protezione civile, una su tecnologie per il trattamento dell'autismo. Ebbene, che cosa è successo? Su questi 3 appalti i numeri sono i seguenti. Circa 430 operatori si sono iscritti sin dall'inizio dicendo io manifesto interesse a questo appalto. Quando poi li abbiamo pubblicati la curva si è alzata e abbiamo trovato 9.000 visitatori unici che sono andati sulle pagine web dove stanno pubblicati i bandi, 2.000 soggetti hanno scaricato i bandi per intero e alla fine abbiamo ricevuto offerte da parte di 260 operatori di mercato, non 260 offerte, 260 operatori diversamente raggruppati, in cui c'era un po' di tutto. C'era dall'associazione Famiglia Cristiana alla grande azienda, alle grandi università. Su scala europea, limitatamente al tema che io conosco bene, che è quello degli appalti precommerciali, le aziende italiane sono, in misura relativa, coloro che si aggiudicano più appalti precommerciali non in Italia, in Europa. Cioè vanno e vincono altrove. Vincono ripetutamente, frequentemente, più di ogni altro paese europeo. Allora non traggo un insegnamento, traggo un indizio, dico il mercato è ricettivo. Il mercato non so se è pronto, ma è sicuramente ricettivo, curioso e attento. Andando avanti, dall'altro lato, la pubblica amministrazione è pronta, allora anche qui vado per esempi e anche qui ho una visione puntuale sulla parte di appalti precommerciali, che però sono un indizio perché sono veramente quelli più innovativi. Allora, in questo momento in Lombardia sono aperte, ci sono operatori di mercato, invito ad andarle a vedere, 3 gare, una su gli esoscheletri, una su nuove tecnologie per broncoaspirazione, una per l'arteriosclerosi, sono gare vere, 8 agosto, 7 agosto, 31 agosto, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Reggio Emilia, ci sono dei dialoghi competitivi, questi sono già scaduti, 23 febbraio, sulle Smart Cities. In Val d'Aosta, 31 maggio, telemedicina, patrimonio culturale, gestione rifiuti, nuove tecnologie per... In Campania, recente aggiudicazione, Pro Empower, su 5 aggiudicatari aggiudicati in Turchia, attenzione, in Turchia con la partecipazione di Soresa come stazione appaltante, 5 aggiudicatari, in tutte e 5 ci sono, sono aziende italiane. Sardegna ha lanciato e presto si sarà un appalto su intelligenza artificiale applicata ai depuratori di acque. Quindi non so se la via è pronta, forse non è pronta, non lo so, però c'è chi lo sta facendo, e l'Italia, forse per sua vocazione culturale, ha molti soggetti che si sfidano e che fanno le cose. Andiamo avanti, che forse c'è l'ultima. Noi come Agenzia per l'Italia Digitale... Sulla base di queste esperienze, sulla base anche dei compiti istituzionali che abbiamo, stiamo operativamente per lanciare una piattaforma che ha il compito di cercare di aiutare gli innovatori, quelli che ci stanno provando, evitando di lasciarli soli, con una piattaforma che intanto sia una vetrina delle esperienze, perché si impara l'uno dall'altro e ci si confida, diciamo, con chi ci ha provato. Vuole far emergere soprattutto l'enorme domanda di innovazione potenziale della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, salute, ambiente, è il maggior campo di applicazione di ricerca e sviluppo esistente, senza dubbio. Lo è potenzialmente, lo è nei fatti. Tema salute prevale, questo per dare anche un'indicazione. Più del 50% della domanda di innovazione oggi formalizzata è nel settore salute allargato, assistenza sociale. Quindi da domani, perché siamo veramente pronti, anzi dal 1° giugno inizieremo i lavori per porre a disposizione una piattaforma interistituzionale in cui chiediamo, invitiamo le altre amministrazioni competenti in materia a lavorare con noi per realizzare e gestire questa piattaforma che aiuti le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un percorso non facile. Quindi il mio spunto finale è tempo di agire e forse alcuni dei problemi che noi percepiamo possono essere affrontati anche nella logica, diciamo, del buon padre di famiglia, cioè ritornando a un'attenta riflessione sul cosa vogliamo comprare, perché, per quale motivo, per quale beneficio. Grazie mille.
Grazie. Sì, domande dopo, anche se...